Buonasera a tutti, benvenute al forum organizzato dal Consiglio nazionale. Passo la parola alla segretaria del Consiglio nazionale per i saluti secondo protocollo. Grazie.
Buonasera. In occasione del forum organizzato dal Consiglio nazionale Italia, mi pregio porgere i saluti alla Presidente del Consiglio nazionale Italia, Amelia Vella Sales, alla Vicepresidente del Consiglio nazionale, Anna Carpignano Bardoni, all'Immediate Past Presidente del Consiglio nazionale, Giuliana Bausano, alla Rappresentante nazionale, Daniela Soderi Vitali, al Tesoriere nazionale, Patrizia Gentile Bergese Bogliolo, alla Deputy Rappresentante Nazionale Rosalba Tufano. Hanno assicurato la presenza da remoto e le salutiamo calorosamente altri membri del Consiglio Nazionale, la Governatrice del Distretto 204 Letizia Frezzotti, la Governatrice del Distretto 208 Rietta Ciula Lattanzi, la Governatrice del Distretto 209 Raffaella Dami Nerone, la Governatrice del Distretto 210 Trofimena Forte, la Governatrice del Distretto 211 Maria Mancuso Guarneri, l'Editor Nazionale Teta Franzoni Ceravolo e la Responsabile Internet Nazionale Gabriella Mornati. Mi pregio inoltre porgere i saluti alle presenti la Vice Governatrice del Distretto 206, Anna Maria Chenetto Fornara, alla Segretaria del Distretto 206, Emanuela Meli, alla Past Presidente Internazionale, Ebe Martinez Panitteri, alla Past Presidente Nazionale, Lina De Gioia Carabellese Cormio, alla Past Presidente Nazionale Anna Maria Falconio di Trapani e alle altre Past Presidenti Nazionali Rosa Maria Lotorto Rossomando e Angela Graziani Celentano. Hanno assicurato la presenza da remoto e salutiamo anche loro con grande calore la Past Presidente Nazionale Maria Andrea Pietrofeso e le Past Presidenti Nazionali Angela Zarembesi, Ettorina Ottaviani Grignani, Angela Farina, Alessandra Colcelli Gasperini, Lella Bottigelli Ceriani, Margherita Fenudi Accardo, Natascia Passarini Papagni, Luisa Vinci Guerra e Giulia Chiappa Ogioni. Un saluto va alle past governatrici del Distretto 206 qui presenti in sala, Isabella Lombardo Marani, Cristina Groppali Scandelli. Ancora alle past governatrici del Distretto 209, Franca Romagnoli e Isabella Mori. Alla presidente dell'Inner Wheel Club di Padova, Angela Rotunno Bison. Alla presidente dell'Inner Wheel Club di Abano Terme, Montegrotto Terme, Margherita Sartori Borotto. Alla presidente dell'Inner Wheel Club di Verona, Paola Riva Raffaelli. Alla vicepresidente dell'Inner Wheel Club di Abano Terme, Montegrotto Terme, Rosalba Notar Stefano Peruzzi. Alla Immediate Past Presidente dell'Inner Wheel Club di Napoli Castel dell'Ovo, Maria Gabriella Mansi. Alla Delegata dell'Inner Wheel Club di Abano Terme, Montegrotto Terme, Maria Viscidi, spero di averlo pronunciato bene, Maggiolo. E alla Detta Stampa dell'Inner Wheel Club di Padova, Sibilla Decetto, Maria Pia Dallanora. Saluto gli amici rotariani, il presidente del Rotary Club di Padova, Mauro Strada, che ci sta raggiungendo, e il past presidente del Rotary Club di Padova, Carlo Crivellaro. Un saluto alla consigliera provinciale Eleonora Mosco, ma mi pare che debba ancora raggiungerci, e alle gentili ospiti e relatrici, l'avvocata Maria Virgilio, la professoressa Angela Maria Toffanin, la dottoressa Linda Laura Sabadini, la dottoressa Maria Ludovica Genna, peraltro socia dell'Inner Wheel Club di Napoli Castel dell'Ovo e membro del Comitato all'Espansione del Distretto 210. Alla giornalista e moderatrice del convegno Barbara Codogno. Abbiamo qui in sala un'altra autorità che abbiamo il piacere di salutare, la professoressa Franca Bimbi, già professoressa ordinaria di sociologia dal 2000 e senior researcher all'Università di Padova. Un ultimo saluto alla presidente della Soroptimist International Club di Rovigo, Tecla Pati, ai presenti tutti in sala e a tutte le amiche e amici online che ci stanno seguendo numerosissime su Zoom. Grazie.
Ringrazio la segretaria nazionale Elena Antonacci e adesso una breve introduzione a questo convegno. Questo convegno è stato organizzato dal Consiglio nazionale dell'Inner Wheel Italia. L'Inner Wheel è un'associazione femminile di servizio a carattere internazionale, nata in Inghilterra a Manchester nel 1924, negli anni in cui un vivace fermento di emancipazione accomunava le donne al di qua e al di là dell'oceano, e nacque grazie alla determinazione di Margaret Golding, che intuì le loro capacità di incidere nel sociale. Da allora l'Inner Wheel si è diffuso in tutto il mondo e oggi siamo 110.000 al servizio della società, impegnate a individuare esigenze prioritarie e sviluppare progetti per il bene comune. Il convegno odierno nasce proprio nell'ambito di due progetti. Uno, proposto dal Consiglio nazionale 2025-26 dell'Inner Wheel Italia, per promuovere nelle scuole l'educazione al rispetto, al fine di combattere il disagio giovanile e i frequenti fenomeni di devianza. L'altro progetto è ispirato dalla campagna internazionale Orange the World, istituita nel 2014 da UN-Women, ente delle Nazioni Unite, e sostenuta dal 2024 anche dall'International Inner Wheel. L'iniziativa, denominata Colora il mondo di arancione, esprime l'auspicio di un futuro luminoso e ottimista e sollecita attività di sensibilizzazione civile per porre fine alla violenza sulle donne e sulle ragazze. Tutte noi oggi, molte di noi indossano questo fiore arancione che la nostra social del Consiglio nazionale ci ha fatto realizzare, e la ringraziamo, la nostra responsabile rappresentante nazionale. E questo è un simbolo che tantissime donne nel mondo hanno adottato proprio per aderire a questo invito. Coloriamo il mondo di arancione. Sia l'educazione al rispetto che la lotta contro la violenza sulle donne sono temi di urgente attualità e senz'altro legati da un processo di causa ed effetto. La mancanza di educazione al rispetto lascia spazio all'idea del possesso, e il possesso è l'anticamera della violenza. Quella violenza ha dei contorni sempre più drammatici, di cui sono vittime in tutto il mondo donne e ragazze. Un fenomeno che non è mai improvviso e isolato, ma ha radici profonde nella cultura patriarcale, nella povertà emotiva e in una distorta visione delle relazioni umane. La diffusa emergenza educativa pone quindi l'attenzione sulla responsabilità sociale della formazione affettiva delle nuove generazioni, da iniziare fin dall'infanzia. Una responsabilità quindi che riguarda tutti, famiglie e istituzioni, e particolarmente la scuola. Sappiamo che non esiste un'unica soluzione a problemi così complessi, per cui mettiamo insieme tutte le competenze e tutte le nostre forze. L'incontro di oggi si propone di offrire una riflessione ampia e plurale sul rispetto, come valore etico che informa la quotidianità di vita e sulla cultura, entrambi strumenti di sviluppo sociale per generare uguaglianza e libertà. Io ringrazio le relatrici per la partecipazione a questo forum. Ringrazio la nostra consigliera provinciale che ci ha concesso questo spazio e a questo punto do la parola per un breve saluto al club che ci ha accolto, che è il club di Padova, che è anche il mio club. La parola alla presidente Angela Rotunno. Grazie.
Buongiorno, a nome dell'Inner Wheel, si sente? Ok. Sì. Ah, ecco qui qua. No, sono meglio in piedi. Buongiorno, a nome dell'Inner Wheel Club di Padova. Saluto e do il benvenuto alla presidente nazionale Amelia Vella e a tutte le autorità presenti in sala e collegate online, alle socie anche e a tutti i presenti. Il Club di Padova ha collaborato con il Consiglio nazionale per organizzare questo importante evento e siamo onorate di accoglierli in questa bella città, in questa prestigiosa sala della provincia per la quale la disponibilità, devo ringraziare la consigliera Eleonora Mosco e poi anche il presidente della provincia, Giordani, che ci ha dato questa possibilità. E Eleonora Mosco ci raggiungerà più tardi perché è impegnata per impegni istituzionali. Allora, siamo qui per parlare di un valore fondamentale, il rispetto, base di ogni relazione umana e civile. Mi auguro che questo incontro sia un momento di riflessione e impegno condiviso per costruire una società in cui il rispetto non sia l'eccezione ma la regola e in cui ogni donna possa essere libera e riconosciuta nella sua piena umanità. Ringrazio tutte quante e benvenuti a Padova, chi non lo è, e vi faccio godere di questo bellissimo spettacolo che è questa sala. Sono onorata. Ecco, allora. Sì, scusate l'emozione, ma non è semplice parlare con tante autorità. Quindi adesso passo la parola alla presidente Amelia.
Allora, io passo la parola alla coordinatrice di questo convegno, Barbara Codogno, giornalista, scrittrice e curatrice culturale, la cui attività unisce giornalismo culturale, curatele e produzione letteraria con attenzione ai nodi etici e sociali della violenza nella società contemporanea e della dignità femminile. Ringrazio Barbara perché ci ha aiutato moltissimo nell'organizzazione di questo convegno e nel suo coordinamento. Grazie Barbara, a te la parola.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. E si diceva prima con le relatrici, mentre si accoglievano appunto le persone qui in sala, si diceva arriva novembre e tristemente si continuano a parlare di questo argomento, ovvero della violenza contro le donne e la violenza di genere. Guardando velocemente le statistiche, i dati, ma abbiamo giustamente una grande esperta qui al mio fianco, lo farà lei meglio di me dopo, ma così leggendo velocemente, avevo visto questo: nel 2024 111 vittime donne, di cui 96 uccise in ambito familiare affettivo. Nel 2025 le uccisioni sono 78, di cui anche 3 suicidi indotti, 2 suicidi nel mondo non binario e 6 casi in fase di accertamento. La cosa che è più sconvolgente è che noi accendiamo le nostre televisioni, guardiamo il telegiornale e ormai la morte è diventata una consuetudine, no? Una normalità, la banalità del male, come diceva Hannah Arendt, parlando di come atti terribili e criminosi non vengano compiuti da mostri, no? Come noi pensiamo di occultare, no, la violenza, di mandarla verso qualcuno che è così un mostro, ma da persone. Cosa c'è?
Grazie.
Ma appunto da persone che ci sono, che hanno una consuetudine affettiva, la maggior parte sono ex mariti oppure persone che comunque hanno una relazione affettiva con le vittime. Come dicevo, allora c'è una consuetudine nel linguaggio della violenza e oggi una filosofa importante, si chiama Judith Butler, afferma che il genere si esprime e si costruisce attraverso atti e gesti ripetuti. E quindi paradossalmente ci sembra che il linguaggio e le consuetudini stiano scrivendo sul corpo della donna abominevoli abitudini e misconoscimenti gravissimi in campo etico e anche economico, che sono poi le cose di cui parleremo oggi. Allora, il linguaggio ci ha in qualche modo abituati a questa violenza, ma come facciamo a scardinarla? Come facciamo quindi a uscire da queste pratiche violente? E leggiamo un qualsiasi giornale, guardiamo un TG e ogni giorno si parla come se non fosse, come se la cosa non ci toccasse, no? Di guerra, di donne uccise, di donne che sono stordite, lanciate dal cavalcavia, prima con l'avvocata Aurora D'Agostino, che è un'amica. Lei sta seguendo adesso il processo Zorzi e mi diceva di come talvolta anche la polizia, i carabinieri, prima di decidere di intervenire, si fanno fatica, di come alla fine delle prove anche importanti vengano messe in circolazione solo dopo l'intervento della procura, perché non si riesce a sbloccare una situazione. E questa è una cosa che mi ha stravolto dal punto di vista proprio morale e personale, no? Tu dici, ma com'è possibile? Oppure come il caso che abbiamo ascoltato ieri sera, ci troviamo di fronte a un uomo che butta dell'acido, della benzina sulla faccia di una donna ed è pronto a darle fuoco, con il ricatto anche, se no non vedi i bambini. Queste sono pratiche di cui veniamo a conoscenza praticamente quotidianamente. Ci ricordiamo tra l'altro di Jessica Notaro, no? Lei è diventata un simbolo adesso, un attivista importante, però, cioè, ragazzi, ha subito un calvario allucinante quella donna. Senza dimenticarci poi della violenza invisibile, quella che vediamo meno, perché magari frequentiamo poco, ci sono un sacco di comunità, pensiamo per esempio alla Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa dai genitori perché si opponeva a un matrimonio stabilito. E allora pensiamo alle spose bambine, alla tratta, alla prostituzione, alle mutilazioni genitali. E solo a fare questo immondo elenco di soprusi esercitati sul corpo delle donne, mi chiedo com'è possibile e soprattutto perché, come interrompere questa consuetudine della violenza. E con le relatrici presenti qui oggi affronteremo molti temi davvero cruciali. E parleremo appunto del nodo della denuncia, del divario salariale, del lavoro sommerso, del lavoro di cura. Proprio ieri ho visto sui social un documentario delle Teche Rai che faceva un'intervista, siamo negli anni 70, e si chiedeva, ma il lavoro in famiglia alle donne è un lavoro? Loro stesse, la maggior parte degli uomini coinvolti nell'intervista, dicevano no, non è un lavoro perché è fatto in casa. Ovvero no, non è un lavoro perché non si vede. E mentre oggi questa visione, siamo praticamente abbagliati da queste pratiche violente, eppure continuano a non vedersi, non si comprendono e non si risolvono. Ad aprire quindi le relazioni di oggi per affrontare questi nodi cruciali abbiamo l'avvocata Maria Virgilio, presidente di Giudice, giurista d'Italia, docente di diritto penale a Bologna. Il suo intervento è quando le donne denunciano. Ovvero, che cosa succede quando le donne denunciano? Vengono aiutate, vengono lasciate a loro stesse, come abbiamo visto anche da recenti casi di cronaca, no? Una ragazza finisce al pronto soccorso, dice sì, vengo abitualmente picchiata, ma nessuno si fa carico di darle una mano veramente o di accogliere questa denuncia, anche quando magari non può denunciare. Avvocato, a lei la parola.
Innanzitutto ringrazio l'INERUIL internazionale e locale e l'amica Amelia con cui continuamente discutiamo di questi temi e cerchiamo, come dire, di fare qualche cosa, di fare, un fare. Io vi ringrazio anche di aver voluto accogliere un intervento, diciamo, giuridico, e poi, diciamo, la mia competenza è prevalentemente una competenza penalistica, ma vedremo che il diritto penale in questa materia tira, è quello forte, quello è assorbente, ci parla di primazia del diritto penale in questo tema. In un contesto invece che in cui correttamente, io credo, si sia intitolato educare al rispetto, generare uguaglianza e libertà, perché in questo legame fra un momento, diciamo, di diritto penale e invece la libertà di tutte e di tutti, perché io condivido quella posizione femminista che dice che la libertà delle donne, se c'è libertà per le donne, vuol dire che c'è libertà anche per gli uomini. E quindi è su questa, è la prospettiva di genere che ci dice interpretiamo in questo modo, perché se le donne sono libere, lo saranno anche gli uomini. E quindi questo, come dire, seme penalistico in un contesto che mira alla libertà sembrerebbe, come dire, una sorta di contraddizione, no? Quindi io volevo un po', diciamo, soffermarmi un po' criticamente, no, su questo legame, per cui oggi qual è sostanzialmente il mantra, lo chiamo io, imperante, che il tema della violenza contro le donne può essere combattuto con il diritto penale. Ecco, io vorrei, come dire, ragionare su questo. Perché sicuramente, come dire, il diritto penale svolge un ruolo simbolico, svolge un ruolo promozionale, sicuramente si discute fino a quanto. Però intanto una cosa è pacifica, che quando i reati sono gravi la pena non è un deterrente. Questo gli studiosi lo hanno detto, quindi si tratta, come dire, di puntare su... vogliamo utilizzare le famose 4P della Convenzione di Istanbul, si tratta di fare delle scelte, no? Le 4P di Istanbul sono quella della prevenzione, quella della protezione, quella della punizione o perseguimento a seconda delle lingue che vogliamo usare e quelle delle politiche integrate. Io mi volevo soffermare su protezione e punizione, perché in realtà prevenzione, che è educare al rispetto, leggiamo, come dire, i giornali, li leggiamo tutti, la televisione la sentiamo tutti, i media ci rimandano che in realtà, come dire, la prevenzione andrebbe spalmata non solo, diciamo, sull'educazione fra scuola, famiglia, eccetera, che occorrerebbe un welfare più adeguato, occorrerebbe indipendenza economica e quindi lavoro distribuito, cioè voglio dire mettere mano a quello che è un dato strutturale. Per prevenire bisogna intervenire sulla struttura, e per la struttura quindi bisogna fare delle scelte, ci chiamiamo la politica è chiamata direttamente a fare delle scelte, e credo che insomma, anche da questi ambiti dei suggerimenti e delle indicazioni debbano venire, dei pronunciamenti, delle prese di posizione, perché quello che noi vediamo invece è piuttosto lavorare su, quindi né sulla prevenzione né sulle politiche integrate, ma piuttosto vediamo lavorare su protezione e punizione. Anzi, in genere è la punizione che attira, no? Per cui noi abbiamo, per esempio in Italia, abbiamo alcune tappe importanti in questa materia, che sono quella del 96, quando abbiamo innovato la legge contro la violenza sessuale, ma avete letto che anche allora è un esempio su cui bisognerebbe tornare. Qualcuno dice che ci ha messo 20 anni a fare la legge contro la violenza sessuale. Non è vero. Per 20 anni, da che le donne avevano promosso la loro iniziativa di legge, di legge di iniziativa popolare, scusate, avevano promosso questa iniziativa, dal 79 praticamente in Parlamento si era rimpallato la cosa, e in realtà poi ci fu un'accelerata nell'ultimo anno del 96, né più né meno, come c'è l'accelerata adesso per il femminicidio, che nasce l'8 marzo e che deve arrivare a maturazione prima del 25 novembre, perché noi abbiamo queste due date. Io scherzando dico che per legge le vorrei abolire, perché sembra, come dire, vengono in un qualche modo forzate, sono sicuramente un'occasione di incontro, di riflessione, eccetera, però quando le traduciamo invece in altri termini, c'è fretta, ma perché fretta? Perché bisogna farlo prima del 25 novembre, non si sa perché, però è così. E quindi, come dire, abbiamo già allora avemmo appunto questa legge importante, poi dopo avemmo nel 2009 lo stalking, poi abbiamo avuto nel 2013 la cosiddetta legge sul femminicidio, poi abbiamo avuto nel 19 il codice rosso e poi abbiamo avuto la legge del 23 e sempre sulla violenza, tutti, come dire, tutti testi che in realtà sono composti da una parte penalistica, crea delle norme, aumentano le fattispecie di reato, quindi abbiamo creato appunto abbiamo introdotto le mutilazioni genitali, le pratiche di mutilazione, il matrimonio forzato e la deformazione dell'aspetto, la diffusione illecita di immagini, tutte nuove fattispecie che peraltro non applicatissime, perché alcune di queste in realtà non, diciamo più di immagini, più simboliche, penalisticamente simboliche che non effettive, perché in realtà poi non vengono, insomma c'è una casistica ridotta di questi casi. Poi ci abbiamo però, ognuna di queste norme porta con sé degli aggravamenti di pena, la creazione degli aggravanti, tutto nel senso di, come dire, aumentare la sanzione penale. Qual è l'estremizzazione? Dice, vabbè, ergastolo, buttare via la chiave, e così è un modo di risolvere il problema, no? Inabilitare colui che pratica la violenza. Purtroppo questo noi sappiamo che in realtà non è, a parte che, come dire, potremmo discutere se ci vada bene o non ci vada bene, però in ogni caso non è così nella realtà. Però ognuna di quelle leggi ha anche una parte invece di protezione, perché chi subisce violenza la prima cosa che vuole è vedere interrotta quella violenza e cercare delle misure immediate di protezione, no? E quindi il primo abbiamo che in tutte queste norme c'è anche una parte, diciamo, processuale sostanzialmente, in cui vengono create, vengono imposte una serie di obblighi di comunicazione. Ci sono dei passaggi, i processi sono lunghi, lenti, hanno tanti passaggi ed è giusto che la parte offesa sia avvisata del rischio di trovarsi sotto casa il soggetto che ha denunciato e che le usa l'ennesima violenza. È bene che lo sappia. Però questo, come dire, non c'è, viene sempre, è cominciato un po' la legislazione prima nel 96, poi poco alla volta, poi è stato creato l'ammonimento, cioè è diciamo tutto frammentario, per cui ognuna delle leggi, adesso anche quella sul femminicidio, contiene una parte che è sulle nuove fattispecie ed è esattamente come dicevo prima, il nuovo caso, la creazione della nuova norma sul femminicidio, poi le aggravanti, perché sbaglieremmo se dicessimo che la norma, la nuova legge è solo sul femminicidio, perché aggrava lo stalking, i maltrattamenti, la violenza sessuale, ha delle norme aggravanti, quindi c'è questo apparato tutto diciamo penalistico che cresce. E poi c'è una parte in cui queste comunicazioni vengono perfezionate, c'è l'obbligo di interrogare subito la parte offesa, di sentirla, di dare uno spazio di voce. Ci sono, diciamo, tutta una serie di misure che in realtà poi io qui vi ho saltato, diciamo, due date importanti invece di, volontariamente ho saltato, perché vorrei attirare la vostra attenzione esattamente su questi due poli. Uno è quella della legge dell'81. Noi nell'81 eliminammo la causa d'onore, l'attenuante. Nell'81 abbiamo aspettato dalla Costituzione all'81 ci abbiamo messo un bel po'. Prima era intervenuta praticamente la sentenza della Corte Costituzionale che aveva eliminato l'adulterio, ma ci siamo portati dietro questa zavorra, diciamo che pesante per tanto tempo, fino all'81. Poi un'altra data, e qui siamo ancora diciamo in campo penalistico, perché erano norme tutte penali, quelle diciamo che eliminavano le attenuanti, le giustificazioni per causa d'onore. Poi invece importante secondo me è il 2001. Nel 2001 finalmente le misure contro la violenza nelle relazioni familiari, un linguaggio vedete un po' anche moderno, no? Misure, relazioni familiari, non famiglia, quindi un'apertura, no? Era un linguaggio più moderno, ma soprattutto la modernità stava che cercava di saltare la logica penale, perché quelle misure urgenti che le donne chiedono e che vogliono con immediatezza e con prontezza potevano essere date anche dal giudice civile. Quindi io ho intitolato Quando le donne denunciano, c'era, non venivano le donne costrette a denunciare. Io vorrei che riflettessimo un po' su che cosa vuol dire pensare che la logica, che il problema generale strutturale della violenza passa attraverso il fatto che le donne debbano per forza denunciare, e che tant'è vero che si dice le donne devono avere il coraggio di denunciare. Vorrei riflettere un momentino su questo, perché no, perché in più devono anche avere coraggio, perché dopo adesso brevemente vedremo cosa succede quando le donne denunciano. E la cosa importante era che queste misure venivano attribuite anche al giudice civile, quindi si poteva non denunciare, ma avere queste misure di protezione che poi allora noi copiamo da altri ordinamenti, ma copiare in questi casi il diritto comparato è solo, come dire, positivo, no? Perché noi arrivavamo tardi nel 2001 quando già altri avevano fatto che cosa? Avevano capovolto quella che era la logica per cui una donna che veniva e che subiva delle violenze andava dai carabinieri alla polizia, andava dall'avvocato e diceva: io cosa faccio? Questo mi picchi, io ho i figli, eccetera. E la logica era: signora, quando andava bene, perché se no dice, ma no, è quello che porta lo stipendio, è quello che mantiene la famiglia, è il babbo, è il padre dei suoi figli, insomma, tutte queste logiche. Quando non passava questa logica qui, l'altra comunque era: signora, prenda, vada a casa da sua madre, vada da un'amica, prenda i figli e se ne vada, lasci la casa. Allora la logica era questa, no? Che era la donna che doveva lasciare la casa e trovarsi, diciamo, un ambiente più sicuro, quindi la sicurezza se la doveva procurare da sola. Nel 2001 il cambiamento fu un cambiamento, quello sì, epocale, perché la logica fu: deve essere chi infligge violenza che si deve allontanare dalla casa familiare, e quindi nacquero una serie di provvedimenti di protezione, che erano quelli dell'allontanamento, il divieto d'avvicinamento, poi c'era l'ammonimento per lo stalking, cioè tutta una serie di misure che potevano essere date anche dal giudice civile e che comunque dovevano intervenire subito, no? Prontamente. E quindi in questa chiave è nata tutto un apparato, diciamo, di norme, poi, quando vi dicevo, norme molto frammentarie, devo dire anche tessute con una tecnica legislativa assolutamente rosa, lo dico io che voglio fare la fine giurista, no, perché continuamente le cambiano, cioè prendiamo le prime del 2009, poi nel 2013 le hanno cambiate, e anche se andate a vedere l'ultima norma, quella che verrà prima del 25 novembre, che verrà approvata, anche quella ha tutta una sua parte che è correttiva di interventi precedenti. Del resto questa parola correzione ormai è entrata nel linguaggio legislativo. Noi abbiamo la legge Cartabia, no, che ha modificato, e poi però attenti, perché dopo, poco dopo hanno fatto il correttivo Cartabia. Allora, questa logica che in questa materia si deve avere delle frette, si procede, quindi si preste bene, cioè vale anche per il diritto, e non vanno insieme, e quindi leggi che continuamente si rivelano non puntuali e che vanno modificate, quindi continuamente queste leggi vengono ritoccate, prese, riviste e rimodificate. Una parte della legge sul femminicidio ritocca precedenti, per esempio, allora, l'esempio che vi ho fatto io, massimo della protezione, no? L'allontanamento dalla casa del soggetto violento. Bene, allora, ci abbiamo messo degli anni a avere tutti gli accertamenti, a che la polizia andasse, fosse formata appunto per poter intervenire prontamente senza vittimizzare, senza vittimizzazione secondaria, senza colpevolizzare di nuovo la donna. E poi ci ritroviamo che praticamente solo successivamente, lì sì che ci voleva una fattispecie di reato. Chi viola il divieto di allontanamento commette un reato. Cioè, lì, come dire, ci stava congruamente, ma ci abbiamo messo degli anni. Tant'è vero che adesso viene perfezionata nella legge sul femminicidio, c'è anche la creazione di questa fattispecie. Poi per lungo tempo non si sapeva come eseguirlo, perché era un atto, come dire, coercitivo, no? Esecutivo, quindi per lungo tempo pose dei problemi, quindi la sua esecuzione. Quindi vedete che c'è diciamo una sorta, come dire, io lo chiamavo prima, ma perché così viene chiamata, primazia del diritto penale, che in un qualche modo invece deve essere superata, perché appunto dobbiamo creare altre forme, altri modi, dobbiamo agire, migliorare la prevenzione, che sarebbe bene che si mettessero al tavolo e che una volta per tutte facessero questi provvedimenti ben fatti, tutti elaborati, insomma, compiutamente, non a pezzetti. E dall'altra sarebbe anche opportuno finalmente di procedere alla prevenzione, perché la prevenzione, quindi, a tutta quella che è, come voi giustamente avete intitolato, che è ben lontano dalla logica, diciamo, del diritto penale. D'altra parte, quando dicevo, vediamo un momentino, spesso, come dire, denunciare non è facile, perché denunciare sicuramente è il momento in cui il rischio si alza, no? La donna che decide di separarsi, quindi che pone un momento di rottura, ma anche la donna che decide di denunciare, è sicuramente in quel momento deve essere protetta, perché in quel momento il rischio lo sta alzando. E allora è bene valutare se ci siano le condizioni, no? Quindi va valutato, va pianificato lì il ruolo, come dire, dei centri antiviolenza, tutto il lavoro che bisogna fare anche, diciamo, su un aspetto psicologico, no? Quindi creare le condizioni perché quella misura possa essere, e quella appunto di iniziare un procedimento penale, perché qual è purtroppo la difficoltà del diritto penale? Che il diritto penale criminalizza un certo soggetto. Allora noi vogliamo risolvere, no? Ci diciamo educare al rispetto, generare uguaglianza e libertà, però quando poi guardiamo alla scelta di denunciare, noi denunciamo un soggetto, denunciamo un singolo, e quindi quello che è un problema che noi diciamo strutturale lo trasformiamo in un problema invece, come dire, in cui è una donna che denuncia un uomo, e quell'uomo non è un uomo estraneo, quell'uomo è un uomo con cui appunto c'è stata una relazione tradita, come dicevano alcuni sociologi, è una fiducia che viene tradita. Quindi innestare un procedimento penale, una criminalizzazione per certi aspetti, come dire, è un po' il contrario, no? Di un provvedimento invece di tipo strutturale, perché individualizza. Quindi bisogna di volta in volta creare le condizioni anche per denunciare, e questa è la difficoltà, che anche denunciare è una scelta che va accompagnata. Tant'è vero che purtroppo qual è il risultato? Che ci sono donne che restano silenziose e che se la tengono e che vanno avanti, però d'altra parte anche queste donne vanno aiutate in forma di prevenzione, vanno aiutate su un piano che è un piano più generale. Quindi sicuramente bisogna, nel momento in cui si decide di denunciare, bisogna che ci sia una buona avvocata, un buon avvocato, che ci sia un contesto, diciamo, di aiuto a questa persona, perché sicuramente è un momento di rottura ed è un momento, come dire, che acuizza il conflitto e acuizza la crisi, quindi è un momento delicato. Quindi per questo che noi dobbiamo sempre, tutte le volte che pensiamo allo strumento penale, dobbiamo sempre pensarlo con tutti i suoi limiti, perché appunto non voglio dire che appunto che non si debba perseguire, che non debba essere una scelta, però spesso questa, qual è, diciamo, come dire, poi chiudo perché insomma, vedo che sono al limite, e qual è, diciamo, il rovescio un po' di questo? Che spesso appunto diceva, ma la donna deve avere il coraggio di denunciare. Spesso purtroppo, quando, che so, per esempio la donna che si rivolge ai servizi sociali, si rivolge alla polizia in un momento, diciamo, più di dialogo, eccetera, che spesso le viene chiesto, dice, a me, ma se te non denunci io non posso fare niente. Questo è purtroppo, come dire, la contraddizione in cui andiamo a muoverci, che spesso la denuncia è in un qualche modo un qualche cosa che ti viene chiesto, perché altrimenti non si può intervenire. Questo nodo va spezzato, non deve essere così. È su questo che la prevenzione deve intervenire, e su questo che deve intervenire appunto la protezione e la prevenzione. Cioè il discorso deve essere più largo, il penale deve restare un limite, e qui chiudo, perché poi la donna, attenti quando parliamo di femminicidio, perché io dicevo la donna deve valutare se, come dire, procedere con una denuncia, con una querela, cioè se aprire un tipo di conflitto anche istituzionale, penale. Ma c'è una donna che non lo potrà fare mai, ed è la donna che è stata uccisa. Attenti, il femminicidio ha questa particolarità tragica, che la donna viene privata di voce. E per la donna uccisa parlano gli altri. Quindi questa donna privata di voce è al massimo grado stritolata. Per quello io dico, queste parole nuove che sono state introdotte, controllo, dominio, in realtà cosa andranno a fare? Andranno a rivoltare la vita di questa donna per vedere se è stata controllata, se è stata dominata, e quindi, però la donna non c'è. Questa è la tragedia, come dire, dell'atto estremo della violenza, perché non c'è, lì non c'è dialettica, e la dialettica è solo con altri, che comunque sono altri, che potranno interpretarla. Abbiamo il caso Cecchettin, Elena, no? Si è detto qual è la che Elena, ecco, ma Elena non è Giulia. Elena non è Giulia. Ricordiamocelo quando affrontiamo anche questa tematica, che sembrerebbe essere quella, appunto, ma appunto che è quella estrema e che a questo punto è quella che oggi abbiamo in discussione. Grazie.
Grazie avvocato, poi magari torneremo da lei per qualche precisazione o qualche approfondimento. Adesso invece diamo la parola ad Angela Maria Toffanin, che è ricercatrice del CNR IPS e dell'Università di Padova. La sua relazione è Tra protezione e controllo, modelli socioculturali di genere e percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Quindi ascoltiamo appunto dalla voce della professoressa questa relazione, che pone l'accento su come la disuguaglianza di genere sia strutturata e pervasiva. Prego, dottoressa.
Questo che era buono. Ah no, no, no.
E adesso sì, chi dormiva ora è finalmente sveglia, forse troppo, non so che fare, mi allontano. Come mettere a proprio agio le relatrici, no? Però io non dirò che è per l'età, perché sarei indelicata. Vabbè, quello che vi porto stasera sono delle riflessioni che stiamo facendo a partire da due ricerche che abbiamo appena finito. Una è sulla violenza digitale, la cyberviolenza di genere nei confronti di donne e ragazze, e l'altra è una ricerca sulle rappresentazioni della violenza delle donne migranti e la fiducia che le donne migranti in Italia hanno nel rivolgersi al sistema istituzionalizzato di supporto ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza. E quello su cui vorrei ragionare con voi stasera sono tendenzialmente tre parole chiave che mi sono venute in mente pensando all'educazione al rispetto, e che sono conoscere, riconoscere e contrastare. Comincerei da riconoscere. È un tema su cui abbiamo lavorato abbastanza a partire da più o meno 15 anni fa, così si sente più vecchia, con Franca Bimbi all'università, e che io mi sono portata dietro nelle ricerche che ho fatto dopo, ragionando a partire dal fatto che quando ci occupiamo di violenza, rispetto al riconoscimento riusciamo a declinare tutte e tre le forme verbali. Il riconoscimento della violenza, il riconoscersi, quindi riconoscere, riconoscersi, riconoscere il proprio posto del mondo, i propri desideri, i propri bisogni in relazione alla violenza, ma non solo, e l'essere riconosciute, cioè avere qualcuno, un interno, che a livello sociale e soggettivo valida il percorso che noi e le definizioni che noi diamo, il percorso che noi facciamo. Questo per la violenza è particolarmente importante, perché se noi diciamo che la violenza è strutturale, è sistemica e ha delle radici socioculturali, vuol dire che le cause, le motivazioni, tutto quello che permette di arrivare a un femminicidio, ai maltrattamenti in famiglia, a spiare qualcuno nella propria vita intima, non è qualcosa di assurdo. Se ci pensate, avete qualche amica, qualche conoscente, qualche sorella, voi, che sa concretamente di cosa sto parlando, ma sa anche che non è sempre un femminicidio. Litzkeller nell'87 ha parlato di continuum, no? Ci sono delle micropratiche, dei microcomportamenti che possono evolvere oppure no, e che si giustificano in come in questa società si organizzano le relazioni di genere, diciamo noi, relazioni e le diseguaglianze costruite a partire dalla categoria sociale della maschilità eterosessuale egemone. Non tutti gli uomini, ma tutti gli uomini sono violenti, ma tutti gli uomini in qualche modo beneficiano di questo sistema di rapporti. Oggi ci sono, a parte credo sei, tutte donne che parliamo di questo tema. Questo è molto interessante, penso che non aiuterà granché a risolvere il problema, però ci dice qualcosa del contesto in cui siamo. Quindi il fatto che le radici della violenza siano in qualche modo di tipo socioculturale ci complica anche la capacità di riconoscerle. Ma a chi complica la difficoltà di riconoscere la violenza? Le ricerche che abbiamo fatto mostrano che le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, secondo le loro categorie epistemiche, secondo le loro definizioni, sanno benissimo riconoscere cos'è violento e cosa no. Bisogna vedere se le loro definizioni sono riconosciute dalla società, dall'intorno, dalle famiglie. Cosa succede quando io vado a raccontare a qualcuna o a un'avvocata o a una forza dell'ordine o a un assistente sociale o a qualcun altro, insomma al medico di base, che mi sta succedendo quella roba lì? Come viene accolta la mia richiesta di aiuto? I dati Istat ci dicono che le donne hanno migliorato la loro capacità di riconoscere e anche la loro capacità di nominare la violenza. Le rilevazioni del 2014, stiamo aspettando i dati della rilevazione di quest'anno, ci hanno detto che le donne hanno cominciato a parlare di più della violenza, con dei cambiamenti anche significativi, che denunciano di più. Nel 2006 denunciava il 7%, nel 2014 il 12%, 5 punti percentuali sono significativi in questo contesto come il nostro. Le donne vanno di più ai centri antiviolenza, ma come diceva Milly Virgilio, dopo cosa succede? Succedono un sacco di cose, ma ci arrivo tra un attimo, perché dall'altro lato non dobbiamo neanche pensare che questi siano tutti dati acquisiti. Abbiamo fatto una consapevolezza acquisita. Secondo la ricerca che abbiamo fatto sulla violenza negli spazi digitali, abbiamo scoperto che il controllo all'interno delle relazioni è una pratica che per una parte delle ragazze tra i 13 e i 22 anni che abbiamo intervistato è tutto sommato accettabile. Anzi, se lui mi controlla il telefono, se mi controlla nei social, in qualche modo vuol dire che ci tiene. Quando dico questo, di solito si scatena un po' di panico morale, no? Le nostre ragazze non sono più in grado di riconoscere la differenza fra controllo e protezione, tra gelosia e protezione. A parte che anche noi più grandi abbiamo qualche difficoltà, però pensiamo a cosa facciamo con il cellulare. Diamo il cellulare al nostro figlio, al nostro nipotino, e gli diciamo: però dammelo qua che ti controllo, però mandami un messaggio appena arrivi a scuola, perché così so dove sei e con chi sei. In qualche modo li abbiamo socializzati al fatto che il controllo è una cosa carina, no? È una cosa che va bene, io ti controllo perché mi prendo cura di te, perché te non sei abbastanza, non sai definire se sei al sicuro oppure no, hai bisogno di me che ti guardo. E questo inizia a farci sentire un pochino più scomode, no? Perché una volta che noi normalizziamo il controllo nelle relazioni con le persone più giovani a cui vogliamo bene, poi però pretendiamo che loro siano perfettamente consapevoli e centrate. Le ragazze in realtà giovani sono forse più consapevoli e centrate di come ero io alla mia età e forse anche di come sono io adesso. E quindi questo è proprio per dire che, e qua cito Laura Balbo, l'apprendimento è un processo continuo. Lei ha scritto un bellissimo libro 15 anni fa che è Imparare, sbagliare, vivere, in cui ci ricorda come imparare sia un processo continuo, soggettivo ma anche condiviso. Quindi vi ringrazio per questa occasione di essere qua, perché secondo me da occasioni come queste riusciamo a andare un pochino avanti tutte quante. Ma ritornando alle mie tre parole, riconoscimento, riconoscere, conoscere, contrastare, io penso che dovrebbero imparare a conoscere e quindi a riconoscere e contrastare non tanto le donne che si trovano in una situazione di violenza, ma tutti noi. Adesso si avvicina il 25 novembre, io mi aspetto diverse campagne che invitano le donne ad alzare la voce, a dire cosa gli capita, a denunciare, ma io vorrei che invece queste campagne ci dicessero cosa noi come società, come servizi pubblici, come mondo della giustizia, come scuola, imparassimo a fare sentire le donne, noi stesse, quando abbiamo bisogno di rivolgerci a qualcuno per un aiuto nell'uscire da un percorso, da una situazione di violenza, per farci sentire sicure, accolte, e perché quando alziamo la voce la nostra voce sia ascoltata. Di sicuro abbiamo fatto un sacco di formazione con le forze dell'ordine. Ci sono un sacco di squadre in giro per l'Italia, le squadre di emergenza, con personale molto preparato, ce l'hanno raccontato le donne migranti che abbiamo intervistato. Le donne migranti che ci hanno intervistato ci hanno anche detto che prima di essere in altissimo rischio si erano rivolte più e più volte al posto di polizia, dove il portinaio, l'usciere, non so neanche come si chiami, la persona che forse doveva capire se loro volevano denunciare o no, le aveva rimandate a casa. Quindi, e questo accade nelle forze dell'ordine, accade tra le assistenti sociali, accade nei contesti scolastici, accade in tutti i settori e i soggetti, gli attori delle reti territoriali antiviolenza. Abbiamo delle persone molto competenti, molto specializzate. Gli avvocati e i tribunali non li nominano nemmeno, perché sono l'elemento un pochino debole di tutte queste narrazioni. E quindi per concludere, io mi auguro che questa educazione al rispetto non sia dedicata solo a una riflessione in cosa noi possiamo fare per le persone giovani e per le scuole, ma appunto seguendo Laura Balbo sia una cosa che continua per tutta la vita, perché sennò ci diamo per perse nelle nostre relazioni presenti e future, e per tutti i professionisti e le professioniste che ogni giorno accompagnano i percorsi delle donne in fuoriuscita dalla violenza. Fine.
Beh, la ringrazio tantissimo, Angela Toffanin, anche perché ha toccato giustamente quello che credo sia un obiettivo condiviso, cioè non semplicemente la ritualità, no? E la celebrazione vuota di una giornata che ormai per quel che vediamo è importante, ma sta paradossalmente anche perdendo senso, e piuttosto invece una risoluzione che sia profonda, radicata, proprio perché parta anche da da un pensiero, da un linguaggio condiviso, no? che la superi, che vada oltre. E parliamo adesso invece con Linda Laura Sabbadini. Linda Laura Sabbadini, che è riuscita ad essere qui oggi, anche perché domani poi sarà a presentare sempre qui a Padova il suo ultimo libro, e figura di riferimento nel panorama culturale, e il paese che conta, domani infatti sarà alla Pedrocchi con questo libro edito da Marsilio. Lei è una statistica e pioniera degli studi di genere, già direttrice Istat, e in questo libro che presenta domani snocciola dei dati che sono realmente impressionanti, ovvero più di 6 milioni di italiane hanno subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita. 6 milioni. Oggi, con il suo intervento, Sabbadini parlerà l'indipendenza economica negata alle donne,
tocca quindi un tema importantissimo che tra l'altro unisce, no, anche quello che diceva prima l'avvocata Virgilio, quello che è un tema fondamentale che è appunto il gender gap, quindi questa differenza, no, a parità di bravura, a parità di studi, c'è sempre un discrimine, cioè un riconoscimento anche non solo professionale ma anche salariale, la donna è sempre uno scalino sotto. E per non parlare poi del lavoro sommerso e del lavoro di cura, come vi dicevo prima, no, in questo documentario si diceva, no, il lavoro fatto in casa, e siccome è fatto in casa non è lavoro, quindi mettiamoci al riparo, no, da questa... anche da questo riconoscimento. E poi naturalmente parliamo allora dell'importanza dell'autonomia economica, che è una condizione sembrerebbe proprio imprescindibile per uscire da un contesto di violenza. Bene, la parola a lei, grazie.
Allora, intanto grazie per questo invito a tutto Innerwil. Effettivamente, quando facciamo i conti con i numeri, abbiamo la possibilità di prendere coscienza maggiormente, di essere più consapevoli di quello che sta succedendo e delle dinamiche che sono in atto. Perché i numeri sono proprio un modo per essere più tutti più consapevoli. Quando per la prima volta abbiamo cercato di misurare proprio il fenomeno della violenza sulle donne all'interno dell'Istat, questo era un tabù, perché io lo racconto proprio in questo libro, Il paese che conta, era un tabù perché si pensava, o perlomeno vari professori universitari che facevano parte di questa commissione, che doveva valutare se era giusto misurare certi fenomeni, dicevano non è possibile misurarlo perché le donne non risponderanno mai. Quindi le resistenze erano effettivamente molto forti. Queste resistenze riuscimmo a romperle come? Dicendo testiamolo, verifichiamo se effettivamente è così. E quindi il primo modo per dare, come dire, una scossa anche all'interno di un istituto che poi è quello che produce i dati più importanti del paese, no? È stato proprio questo, testiamolo, e il test andò nel senso che tutte le donne rispondevano, non c'erano rifiuti, poi ovviamente c'erano dei problemi, ma addirittura questo fu il primo tentativo fatto nel 96, e questo primo tentativo portò al fatto, noi le avevamo messe per ultime queste domande, portò invece al fatto che c'erano altri quesiti che abbiamo dovuto mettere per ultimi, e erano i quesiti in cui chiedevamo se avevano un cane da guardia, se avevano la cassaforte, perché la gente aveva paura che fossero dei ladri che telefonavano per avere informazioni. Quindi le donne non avevano nessun problema a rispondere, e quindi addirittura noi mettemmo questi quesiti per ultimi, questo per narrare, no, gli episodi poi nelle battaglie che si fanno, perché poi questa fu una vera e propria battaglia, e poi qui c'è Franca Bimbi che lo sa benissimo perché ha seguito tutto e ci ha fortemente supportati nelle nostre battaglie. Dopodiché a un certo punto decidemmo che bisognava fare il salto di qualità, fare un'indagine che fosse tutta concentrata sulla questione violenza sulle donne, proprio quella di cui parlava Barbara Codogno, no? Da cui vennero fuori questi dati. E perché? Perché era necessario concentrarsi solo su quello non si poteva misurare la violenza mischiandola con gli scippi, i borseggi o i furti di abitazione. Era una cosa troppo delicata e soprattutto molto complessa da misurare. Perché? Perché una parte enorme era sommersa e dovevamo fare in modo di far emergere questa parte sommersa. E come fare? 5 anni per trovare la metodologia, dopo test, incontri, pretest, cioè indagini pilota, sperimentazioni continue. Il primo risultato era stato che non potevi usare il termine violenza nelle domande. Perché? Perché soprattutto per le violenze subite dal partner, le donne non riconoscevano la violenza, cioè erano restie a dire che era stata una violenza, perché comunque quello era l'amore della loro vita, magari, e quindi speravano che fosse un nervosismo, che fosse, non potevi usare quella parola. E quindi quella parola fu abolita. Secondo passo, no, diciamolo in modo dettagliato oggettivamente, cioè raccontiamo il fatto: ti ha preso a schiaffi, ti ha preso a calci, ti ha tirato i capelli, cioè il fatto oggettivo senza nessuna valutazione. E là cominciavano nel test a emergere molti più sì. Ma non bastava, perché quello che emergeva poco era quello che poi invece si vedeva dai femminicidi e si vedeva pure dai centri antiviolenza, cioè la violenza da partner, da ex, no? Soprattutto dal partner attuale, diciamo così. Non veniva fuori, anche dicendo oggettivamente il tipo di violenza. Perché? Perché noi gli chiedevamo se hai subito avuto certi atti che hai subito, senza dire che poteva essere stato il marito o il fidanzato. La svolta è stata quella di chiedere: ma tuo marito oppure il tuo fidanzato ti ha mai preso a calcio, ti ha mai preso a sberle? Perché altre donne succede. E quello, il fatto di legittimare che un marito, un partner poteva fare un'azione del genere, è quello che ha sbloccato la situazione. E questa poi alla fine è la metodologia che si continua a utilizzare per misurarlo, ma che è stato molto complesso arrivare a definire. E questo ovviamente è dovuto al fatto che più i fenomeni sono complessi, più c'è bisogno di studiare le tecniche per arrivare a definirli e a verificarne i risultati. Che cosa succede però? Che una delle cose che si evidenziava è che questa fascia di sommerso era particolarmente alta e siamo intorno al 90% del totale delle violenze subite. E non è che se la violenza era più grave il sommerso diminuiva. No, anche se era grave, soprattutto se era da parte di un familiare, soprattutto se era da parte di un partner. Quindi il problema fondamentale è che nel momento in cui poi si chiedeva ma perché non denunci, perché non fai... A questo 90% quello che emergeva sono tutti gli elementi che sono stati detti da Milli prima e da Toffanin, no? Cioè a fronte di una situazione così grave che una donna vive, un processo di uscita dalla violenza come può iniziare? Già c'è un problema nel prendere il coraggio di dirlo a qualcuno, perché questa poi è l'altro elemento, non solo non si denuncia, ma si fa fatica anche a parlarne con un'amica, anche a parlarne con qualsiasi altra persona. Quindi già c'è questo problema. Aggiungiamoci che ovviamente nel caso di violenza domestica c'è un problema che è gravissimo, che è quello dell'autonomia, dell'indipendenza economica, che accresce questa difficoltà. Perché se già per una donna che non è autonoma economicamente, ovviamente bisogna mettere in atto un processo di accompagnamento nell'uscita, nel percorso di uscita dalla violenza e quindi nella conquista della propria libertà, della libertà femminile, figuriamoci per una donna che non ha reddito, che non è economica e che non è indipendente economicamente. È chiaro che per quella donna gli ostacoli sono enormemente più grandi. Figuriamoci poi in presenza di figli, cioè dovrebbe avviare quel percorso senza avere un lavoro, senza avere un reddito in più, con la paura di come fare a mantenere i propri figli. Figli che a loro volta dall'indagine veniva fuori con molta forza quello che viene fuori da tutti gli studi di criminologia su questo fronte, e cioè che se sono maschi e hanno assistito alla violenza della propria madre da parte del padre, avranno una probabilità molto più alta di altri bambini da adulti di diventare autori. Se sono femmine, avranno una probabilità molto più alta di diventare a loro volta vittime. E questo è un dato molto forte. Cosa successe quando i dati furono pubblicati? Fu uno shock collettivo. Cioè, teniamo conto che noi adesso, giustamente tu dicevi, Barbara, apriamo la televisione e sentiamo parlare continuamente di femminicidi. Questa è una conquista, è una grande conquista, è una conquista delle donne che è avvenuta nel tempo, ma se noi ci riportiamo un po' indietro nel tempo, non era così. È stato frutto delle battaglie delle donne, è stato frutto del ruolo delle donne all'interno dei media, insomma c'è stato, e è stato frutto anche di questi numeri che hanno creato più consapevolezza e hanno creato un clima di condanna sociale che prima non era allo stesso livello. Quindi questo è un elemento molto importante da considerare. Se il clima è cambiato e c'è stato anche un salto di qualità con il caso Giulia Cecchettin, no? Se ci riflettiamo, perché quello è stato un momento traumatico che un po' tutta la popolazione, no, ha vissuto, l'ha seguito, perché poi Giulia Cecchettin era una ragazza come tante altre, no? Cioè il caso di Giulia poteva essere la figlia di chiunque, no? Perché era molto immediato, ci si riconoscevano tutti. E quello che è successo è che in realtà quel caso ha portato a un'ulteriore presa di coscienza, tanto più che per esempio Differenza Donna, che teneva il numero 1522, è stata sommersa di telefonate non solo di ragazze o di giovani, ma di genitori che chiedevano consiglio su come si dovevano comportare con loro figlie che vivevano situazioni simili. Quindi si è creata proprio una domanda maggiore che in passato rispetto al fatto di avere gli strumenti per poter gestire queste situazioni, sia dal lato delle ragazze, sia dal lato delle famiglie. È per questo che, voglio dire, il cambio di livello di coscienza c'è stato, e questa educazione al rispetto di cui si parla è una domanda ormai collettiva. È inutile che questi, che si cominci a dire però ci deve stare autorizzazione di quello o di quell'altro. Tutte le indagini che si stanno facendo, io ne ho fatta una col Salone del Libro di Torino e un'altra l'ho fatta con la COP, e tra l'altro la COP ha chiesto a questo campione rappresentativo sia di genitori che di ragazzi che cosa pensavano, ma i numeri a me hanno sorpreso tantissimo, perché siamo al 90% di adesione, cioè chiedono che sia personale specializzato e che nello stesso tempo venga fatto nelle scuole addirittura come materia obbligatoria, perché se ne sente il bisogno, ci si rende conto che bisogna avere degli strumenti per affrontare, no? Queste cose, e crescere in consapevolezza di come comportarsi. Però allora il nodo, c'è un nodo specifico oltre a questo, e cioè questo nodo dell'autonomia economica. Noi ci dobbiamo rendere conto che nel nostro paese non ci si è mai dotati di una strategia per garantire l'indipendenza economica delle donne, e noi ci ritroviamo che siamo ultimi in Europa con un tasso di occupazione del 53,7%, quando in paesi come la Germania si supera il 70%, siamo intorno al 75%, un paese come la Francia sta al 67%. Allora, qua c'è un problema di sistema grave, perché c'è poco lavoro per le donne e c'è poco lavoro di qualità, e i passi in avanti forti che ci sono stati anche da parte delle donne sono stati più frutto della forza delle donne stesse, che hanno investito in istruzione, hanno investito in cultura, e questo ha fatto sì che potessero anche giocarsi più chance nel mercato del lavoro, che espressione di politiche che hanno messo in condizioni delle donne di lavorare, di lavorare al meglio, di essere valorizzate complessivamente. Quindi qua c'è un problema di sistema che non riguarda solo la violenza. C'è un problema di sottovalutazione storica nei confronti dei bisogni delle donne, che purtroppo è trasversale da un punto di vista delle politiche e che non risparmia nessuno. Su questo tutti hanno responsabilità. Perché? Perché nessuno con cognizione di causa si è data una strategia che mettesse al primo posto le donne e che mettesse al primo posto la riduzione di tutti i gap di genere. E questa cosa aggrava anche l'aspetto della violenza, perché senza indipendenza, senza autodeterminazione, senza libertà delle donne di potersi liberare appunto dal giogo maschile all'interno della famiglia, non c'è processo di autodeterminazione che possa andare avanti. Quindi il problema vero che noi abbiamo, che una volta per tutte dobbiamo capire, che tutte le questioni sono legate e che per poter fare un salto di qualità c'è bisogno di rimettere in discussione tutto, non basta fare una battaglia su una cosa e su un piccolo obiettivo. Qua bisogna fare una battaglia seria perché finalmente nelle politiche questa questione assuma la priorità.
Allora, è importantissimo questo tuo intervento e ti ringrazio molto. Abbiamo qui tra noi la consigliera Eleonora Mosco e prego di raggiungerci così ci dà un saluto. E mentre la consigliera arriva, vorrei sottolineare una cosa. Tu parlavi giustamente di come il caso, no, di Giulia Cecchettin abbia in qualche modo ancora per l'ennesima volta, come se ce ne fosse ancora e ce n'è ancora di bisogno, scoperchiato, no, questa pentola di violenza. Però è anche vero che da questo caso, come se fosse poi una liturgia, no, della violenza, come in una lettura eucaristica, noi ci aspettavamo che questo caso sigillasse un po' la chiusura, no, mentre il giorno dopo si ricominciava con la stessa identica violenza nei confronti delle donne. E quindi quello che dici tu di rimettere tutto in discussione credo sia fondamentale. Ti ringrazio. Prego.
Buonasera a tutti e a tutte voi soprattutto. Siamo in pieno periodo di par condicio, per cui la normativa è molto stringente in questi ultimi giorni, questo non mi consente di poter intervenire se non per potervi dare un saluto, però preferisco applicare una normativa che è molto, molto stringente per evitare di non mettere in difficoltà voi e neanche l'ente che rappresento, però mi complimento per questa iniziativa così meritoria che parla insomma di una tematica sempre più attuale, di cui non bisogna mai smettere di far calare il silenzio, ma di tenere sempre la voce di tutte noi vive, non solo con i simboli, ma con le persone. E con l'educazione al rispetto è la sfida più difficile che ci aspetta, e quindi se ognuno di noi farà la sua parte da madri, professioniste e donne, probabilmente riusciremo a scardinare un mondo assolutamente non semplice. Però mi limito a questo perché preferisco insomma che rispettiamo al meglio questo periodo di par condicio in piena campagna elettorale. Buon lavoro a tutte e grazie per quello che rappresentate e che fate per il nostro mondo. Grazie.
Bene, il nostro forum si avvicina verso la fine, abbiamo l'ultimo, last but not least, l'ultimo intervento di Maria Ludovica Genna, dirigente medico e vicepresidente dell'Osservatorio della Regione Campania sulla violenza, quindi insomma una posizione importante di trincea. Genna ci parlerà di mercificazione del corpo femminile e violenza digitale, dai mass media al voyeurismo dei social. Allora, una cosa velocissima, credo che non sia passato sotto l'attenzione di nessuno il fatto che recentemente, no, c'è stato questo svelamento di come un gruppo insomma di controllo, come diceva Tuffanin, di mariti che sui social mettevano le immagini delle loro mogli e quasi insomma ci si scambiavano le figurine questi signori. Prego Genna.
Allora, buonasera, ringrazio la Presidente Amelia Vella, ringrazio il mio club, ringrazio tutto il Consiglio Nazionale per essere qui con voi e tutte quante voi presenti. Inizierò la mia relazione con una serie di immagini, perché l'immagine è evocativa e deve portarci a ricordare quello che noi abbiamo vissuto, perché noi abbiamo un'età media, noi vedremo che nel corso del tempo saremo classificate a seconda degli anni in cui siamo vissuti. Quando parleremo di digitale, noi faremo parte, almeno persone della mia età, degli immigrati digitali, e mi andrò a paragonare con i nativi digitali. Io vorrei richiamare un attimo, prima di iniziare, un richiamo su quello che è il concetto sistemico e pervasivo di che cos'è la violenza. La violenza sulle donne non solo è una violazione dei diritti umani, ma è un'ampia violazione dei diritti umani, multiforme, che comprende molti abusi che provocano ferite psicologiche, oltre che fisiche, nelle donne, e comprende moltissimi campi ed è trasversale. Perché porto ho iniziato con questa patologia del corpetto? Perché noi partiamo, un piccolo excursus, noi partiamo da un'epoca in cui il corpo era il patrimonio erotico della donna, la donna era vista come con un occhio, diciamo, di inferiorità, le donne puntavano molto sulla bellezza. In epoca vittoriana indossavano questi bustini, i quali avevano il fatto che provocavano nelle donne delle lesioni, provocavano problemi digestivi, alcune donne andavano incontro alla cronosi, avevano disturbi respiratori, alcune hanno avuto anche perforazioni del fegato perché erano troppo strette. La violenza in guerra c'è sempre stata, ci siamo tutti quanti indignati per quello che è stato in Palestina, ma abbiamo dimenticato una storia terribile degli anni 40, le marocchinate, che vengono riportate in un film bellissimo di Sofia Loren, ma in un libro di Alberto Moravia. E noi dobbiamo ricordarlo perché 20.000 donne, alla dottoressa che fa statistica, 20.000 donne subirono gli abusi. A dire il vero, io devo fare una par condicio, anche gli uomini, anche i preti, ma le donne di più, erano i soggetti deboli. E il contingente nordafricano che veniva con le truppe francesi violentò tutte le donne nel 1940. E arriviamo agli anni 50, in cui c'era la ben definizione di quello che erano dei ruoli stabiliti nella donna. C'era l'uomo che era il capofamiglia e la donna in posizione subalterna. Iniziamo in questo momento che la donna comunque viene rappresentata in una situazione diversa, inferiore e subalterna. Comunque in quel periodo c'erano anche dei dettami, c'era il problema delle doti. Io ho sentito parlare di legge, solo nel 1975 si è abolito l'istituto della dote, per cui la donna, se andava in sposa, doveva portare al marito dei soldi e comunque sarebbe stata esclusa da quello che era il patrimonio familiare. Erano anni di completa analfabetizzazione, per cui alle donne in quel periodo c'era poca cultura, la donna era rappresentata come l'angelo del focolare, c'erano dei ruoli ben stabiliti che andavano rispettati, ma di fatto dei ruoli che esistevano e davano sicurezza. Va detto che in quel periodo, è stato riportato in un film notissimo che abbiamo visto, c'era la violenza domestica, ma non se ne parlava, perché era considerata una situazione privata. Pubbliche virtù che andavano all'esterno, mentre tutto quello che avveniva nella famiglia erano panni sporchi che si lavavano in famiglia. C'era l'ossessione dell'immagine. Dovete ricordare che c'era un film che è stato poi proiettato negli anni 70, che c'era praticamente un uomo, Lando Buzzanca, che non aveva un grosso successo, comincia ad averlo perché vende le fotografie della moglie, la fa vedere a coloro che stavano a fianco a lui. Eravamo nel 1970. In questo momento si afferma un modello di bellezza, Twiggy.
Quando io ho chiesto al grafico di farmi le diapositive, un ragazzo di 30 anni, ho detto scusa, mi puoi mettere di Twiggy questa foto? Mi ha detto e chi è? A quel punto ho avuto un attimo, dice te lo spiego io, perché in quel tempo l'affermazione della prima liberalizzazione della donna, le donne indossavano la minigonna, fa di fatto nascere l'anoressia. Verrà detto che da quel periodo in poi nasce il fatto che nelle donne, alle donne viene applicato un burqa taglia 42. Una donna per essere bella deve rientrare in determinati tipi di schema. Andiamo avanti, dobbiamo dire che arriviamo negli anni Ottanta e cambia la visione della donna. Perché facciamo tutto questo excursus? Perché cominciano le televisioni private, no, non abbiamo più il monopolio soltanto della televisione, iniziano le televisioni private e c'è un cambio di passo. La donna deve essere la donna divertente, ridanciana, era la donna che serviva a tavola, doveva esporre il suo miglior sorriso. Perché? Noi cominciamo ad avere all'interno di tutto quello che è i mass media il male gaze, lo sguardo maschile. La donna appariva nella televisione con quello che l'uomo pensava che potesse essere. Non era la donna che autodeterminava, ma era la donna che doveva rispettare determinati tipi di canone. Ed ecco che abbiamo delle immagini che vengono riportate poi nei sacri testi di quello che poi saranno le battaglie femministe della donna in vetrina, perché cominciamo con la vetrinizzazione di quello che è il concetto della donna, quindi cominciamo ad esporre, ma la donna è sempre in una zona sottomessa e quindi ha un'immagine, ma un'immagine distorta di comunque sottomissione allo sguardo dell'uomo. In questo cominciare alla mercificazione della donna, noi dobbiamo dire che non ci dobbiamo dimenticare dei fenomeni che comunque avvengono nella nostra Italia. E uno dei fenomeni di violenza che dobbiamo è la tratta delle persone. Per tratta si intende il fatto che le donne vengono prese, portate e vengono portate sulla strada. Io l'ho conosciuta Blessing. Blessing è stata una donna che dopo essere andata sul marciapiede poi ha avuto il coraggio di rinascere e adesso mi diceva per telefono che ha fatto anche delle associazioni che aiutano le donne che stanno nella tratta. Ancora, altra violenza che noi abbiamo avuto e che ci è giunta dalla televisione è quella di Saman. Non è stato, i pakistani hanno di fatto nella loro cultura il delitto d'onore, noi l'abbiamo perso per strada il delitto d'onore, grazie al cielo, i pakistani non hanno perdonato e Saman è morta. E quindi assistiamo nel frattempo nella televisione tutto un procedere di donne che hanno sempre più un'immagine che deve essere il più possibile perfetta, il più possibile adeguata ai canoni della bellezza e di occhio di uomo. Per cui, che cosa succede alla salute delle donne? Che cosa succede alla salute delle donne? Comincia a nascere il body monitoring. Ognuno di noi si guarda almeno 30 volte al giorno. 30, ogni volta noi ci guardiamo per vedere se siamo a posto, se quella figura che abbiamo introiettata, che è una figura diversa, ci porta a, di fatto, a sviluppare la visione narcisistica, ma comunque una visione distorta che viene creata dai mass media. E allora che cosa succede? Succede che comincia a proliferare quella che è la medicina estetica e tutti quello che è il mercato della medicina estetica e di tutti quelli che sono le procedure che vengono fatte per poter assomigliare a quelli che sono i modelli che ci vengono dati dallo sguardo dell'uomo nella televisione. E poi andiamo, lentamente ci avviciniamo a quello che è di fatto il concetto dell'informatizzazione. Prima di passare all'informatizzazione vorrei parlarvi però di un altro tipo di violenza sulla quale vorrei porre il problema e sulla quale si tende a non parlare, è la violenza sui posti di lavoro. Noi ne abbiamo sentito parlare perché ci sta il MeToo, ma in tutti i posti di lavoro purtroppo c'è la recrudescenza, non si fa carriera se non sei carina con il capo. Molto spesso in alcuni ambienti ci sta. E le donne danno le dimissioni. In questa immagine, questa è una pubblicità che è stata fatta recentemente, il corpo della donna viene usato come vassoio. Chi andava a questa festa poteva utilizzare i bicchieri e metterlo sul corpo di questa donna. Un'altra cosa, perché parliamo di mercificazione, quindi di parte del corpo della donna, parliamo un attimo di gestazione per altri, che è stata definita recentemente dall'ONU una violenza globale, perché colpisce gli uomini e le donne e chi genera la vita per altri. Da noi è stata impedita, però esiste. Cosa succede nelle piattaforme? Allora, nelle piattaforme è stato venduto un tipo di messaggio. La donna si può autodeterminare, può portare il suo corpo all'interno delle piattaforme, può vendere le foto perché è una donna libera. Guardate, ho letto che adesso le quotazioni dei piedi sono superiori a quelle del sedere su OnlyFans. Il problema è che si dà molto importanza al fatto che la donna si autodetermina, vende le foto, ma di fatto chi guadagna molto sono i gestori della piattaforma, e ci sono notevoli rischi della donna, perché la donna va incontro a tutti quelli che sono i fenomeni legati alla vendita e ad avere a che fare con persone che poi di fatto hanno una parafilia. E un breve accenno a mia moglie, che è stata scoperta qualche tempo fa, ma prima di questa chat ce n'era un'altra che ha un nome piuttosto curioso, evocativo di altre cose che non vi pronuncio, che stava dal 2004, in cui ci si scambiava, come se ci fosse in un bar e in un altro, tutto quello che erano le fotografie. C'era un vero archivio digitale che poteva, nella quale si conservava tutto quello che erano le fotografie rubate all'intimità di una donna, e sul quale poi c'erano i leoni da tastiera, che potevano esprimere il loro sessismo protetti da un anonimato. Il termine leoni da tastiera fu dato per il gioco d'azzardo, il gioco che veniva online, e poi è stato replicato per tutto quello che era il sessismo che avviene in rete. E quindi assistiamo adesso che siamo dalla violenza di genere, ha perso quello che sono i suoi confini ed è diventata, ha perso la sua spazialità ed è diventata ovunque, perché internet ci ha fatto perdere i confini e ci ha fatto acquisire alcune cose. Ci sono vari perpetuatori, c'è il fatto che può essere in costante mutamento, perché ci possono essere, è collegata a sistemi che vengono utilizzati purtroppo da tutti e non sempre con controllo. E questo è l'ultimo fenomeno che è stato fatto con l'intelligenza artificiale, è cambiare il corpo delle donne con un corpo diverso e scambiarsi le immagini e tutto quello che è i commenti. Di solito la maggioranza di quelli che utilizzano queste cose sono gli uomini. Tutto questo ha portato a poter affermare che nel corso dei secoli nulla è cambiato, perché i fenomeni di violenza sessuale noi l'abbiamo avuto anche in Palestina, in Israele, abbiamo avuto il fatto che i corpi delle donne diventavano dei campi di battaglia sul quale avvenivano degli scontri e sui quali avveniva tutto quello che era il peggio dell'occhio maschile. E vi voglio riportare una cosa, perché comunque faccio il medico, mi sono trovata come patologo clinico a dover fare diagnosi di violenza sessuale. Sapete come si fa come patologo clinico? Al microscopio si vede se ci sono gli spermatozoi o meno, e lo dovete fare in pochissimo tempo perché ci sono i poliziotti o i carabinieri che aspettano una risposta. Che cos'è l'epigenetica della violenza sulle donne? Praticamente tutto quello che viene fatto alla donna agisce sul nostro DNA e fuori dalla genetica, però viene introiettato nel nostro patrimonio genetico e ci fa sviluppare quella che è una sindrome post-traumatica da stress. Io adesso vorrei dire una cosa, perché è importante richiamarci Simone de Beauvoir. Praticamente noi dobbiamo dire che è sufficiente una crisi politica, economica e religiosa perché i diritti delle donne vengano persi e perché ci si vada incontro a tutto quello che siano fenomeni di violenza contro la donna. E vi lascio con questo film.
Allora, a conclusione di questo forum, vorrei chiedere se il pubblico ha qualche domanda, se vuole rivolgere una domanda specifica o sottolineare qualcosa che magari ha particolarmente colpito durante l'esposizione delle relatrici, senza timore. Altrimenti in chiusura naturalmente serve un po' fare il punto, no? E quindi io chiederei alle relatrici stesse di chiudere.
In realtà qualcuno da casa mi ha scritto, perché non hanno la possibilità di fare domande. E una domanda in particolare coincide con una che volevo fare io. E se posso permettermi, se la moderatrice e le relatrici me lo consentono, volevo fare anche delle mie considerazioni personali. Allora, sia la moderatrice, ma soprattutto l'intervento della Toffanin ha focalizzato l'importanza delle parole, perché attraverso le parole si può conoscere, riconoscere e contrastare. E
tutto questo è legato al progetto della nostra Presidente nazionale, Educare al rispetto, ed ha a che fare con l'educazione al rispetto. Io volevo permettermi di segnalare, sicuramente le relatrici lo conoscono, il dizionario di genere che è appena stato pubblicato da Marzia Camarda, che prende in esame 2400 lemmi, parole importanti per la storia delle donne che vogliono fare un uso del pensiero critico e mettere anche in dubbio la tradizione delle relazioni tra uomo e donna, tra le donne e la società e anche le politiche più diffuse. Quindi c'è per esempio una parola, l'altra metà del cielo, in questo dizionario, ma leggo proprio l'incipit. Con questa locuzione si intende per antonomasia il genere femminile. E come in altre espressioni codificate, per esempio l'istinto femminile, contiene in sé radici discriminatorie. L'altra metà, infatti, sottintende che vi sia una metà che invece è la prima e che sia quella a essere presa come punto di riferimento, dando per scontato il punto della visuale da cui si è parte. È quello che Simone de Beauvoir nominava appunto il secondo sesso. Ma la trattazione di questa locuzione è abbastanza ampia. Quindi è un modo, secondo me, questo dizionario per decostruire gli stereotipi che sono interiorizzati, e noi lo sappiamo, a volte prima da noi stesse. E, per esempio, e qui mi collego alla seconda domanda, un dizionario da leggere nelle scuole, perché l'educazione al rispetto deve essere fatta nelle scuole. E qui stiamo leggendo in questi giorni la complicazione ad attuare l'educazione nelle scuole, educazione all'affettività e alla sessualità subordinata, e questo ce l'ha già accennato anche Linda Laura Sabatini, è subordinato al consenso dei genitori. E allora la domanda dell'amica Marina, ma è anche la mia domanda, io mi chiedo come un'agenzia educativa come la scuola possa avere l'impedimento dell'esercizio dell'educazione al rispetto. Parlare di sessualità, per esempio, in casa non significa, secondo me, corrompere i giovani, le giovani menti, ma spiegare, ad esempio, che il piacere è legittimo solo se è reciproco. Io credo che la scuola non possa tacere e la censura non protegge, ma anzi espone. E quando è lo Stato che tace sull'educazione, è lo Stato stesso a rendere fertile il terreno della violenza. Molte insegnanti, appunto nelle chat che hanno commentato i vari interventi, hanno sottolineato questa dicotomia, questa discrasia. Io invito anche, ma ripeto, soprattutto il pubblico, io lo faccio per mio interesse personale, a leggere anche gli articoli di Silvia Ardone, che è una scrittrice, ma è soprattutto un'insegnante di un liceo, la quale sulla stampa continua a pubblicare che l'educazione all'affettività e l'educazione sessuale è richiesta innanzitutto dagli allievi. E quindi noi stiamo vivendo questa situazione quasi assurda e dicotomica. Cioè noi in Neruil stiamo portando avanti, grazie alla intuizione e alla lungimiranza della nostra Presidente, Amelia Vella, un progetto sull'educazione al rispetto soprattutto nelle scuole, ma viviamo in una società in cui l'educazione alle scuole su questi temi fa fatica a essere praticata. Questa è una provocazione, io non so chi voglia rispondere, però è un tema di questi giorni che sui giornali e nelle cronache ed è sentito da molte insegnanti che sono collegate. Grazie.
Ups, grazie anche per citare il dizionario che secondo me è un super strumento. Parlando di parole, a me ne sono venute in mente altre due. Abbiamo parlato di emergenza, no? E adesso di ritornare dove? Io non vorrei. Allora, non sappiamo se la violenza sta aumentando oppure no. Abbiamo bisogno dei dati del 2025 per saperlo, ma fino al 2006 noi quel dato lì non ce l'avevamo, quindi liberiamoci da questa paura di vivere in un mondo più pericoloso, di un mondo in cui tutto è più difficile. Io non avrei voluto essere un adolescente o una persona che iniziava a fare ricerca 50 anni fa. Sono contenta di avere l'età che ho e di aver beneficiato di vivere in una società un pochino più sicura. L'Italia è il paese con il numero più basso di omicidi, il numero più basso di reati contro la persona. Partiamo dal essere consapevoli di essere in una situazione, in un paese relativamente sicuro, e costruiamo perché questa sicurezza sia anche nella costruzione dell'autonomia, come diceva prima Linda Laura Sabadini. Cerchiamo di stare un po' forti dei risultati che abbiamo ottenuto. Non c'è il delitto d'onore, prima Meli ci ha raccontato tante cose che non abbiamo più. Quindi noi non sappiamo se siamo in un'emergenza, di sicuro continuare a utilizzare un lessico di guerra non ci aiuta. In un periodo in cui le guerre, io sono cresciuta pensando che l'Italia era un paese che ripudiava la guerra, con la possibilità di fare l'Erasmus e girare il mondo, e adesso scopro che in realtà le guerre potrebbero esserci dappertutto. Proviamo a utilizzare anche noi un linguaggio di pace. Sulla formazione dico che prima Virgilio ha detto che il diritto ha un valore simbolico, le norme hanno un valore simbolico, le linee guida che evitano o che dicono di evitare l'educazione sessuale, che sessuale, sesso affettiva, emotiva, non si può neanche più dire, non si deve fare nelle scuole. Che le linee guida vadano in vigore oppure no, le scuole si stanno già da almeno 15 anni tirando indietro, perché la paura di avere uno o più famiglie che creano dei problemi ostacolano tutta una serie di ragionamenti. L'altra cosa che vorrei dire, e lo dico avendo due bambine e due bambine, cioè un bambino e una bambina, è: iniziamo a ragionare sul fatto che i bambini e le bambine, le persone, noi non sono proprietà privata, non sono proprietà privata delle famiglie, non sono cose, e quindi non sono solo i genitori e le famiglie che possono, alcune possono farle, alcune possono non avere gli strumenti, alcune, ma più stimoli diamo ai bambini e alle bambine, più possibilità diamo ai bambini e alle bambine di farsi un'idea di come loro vogliono vivere le loro relazioni, più strumenti, più risorse, più opportunità daremo loro di costruire un percorso di vita, delle relazioni soddisfacenti. Non sono una fan dei gruppi che si interrogano sulla maschilità, però una delle cose che imparo sempre da loro è che dalla riduzione della violenza, da relazioni più egualitarie, non mi piace tanto paritarie, mi piace più egualitarie, dal rispetto, dalla libertà, guadagnano, lo diceva qualcuno prima, sia le donne che gli uomini, non soltanto le donne. Quindi proviamo a moltiplicare le occasioni di apprendimento e di scambio in tutte le occasioni, perché è una responsabilità pubblica.
Bene,
E dopo questo intervento, prego. Beh, siamo in pochi, la sentiamo.
Volevo fare soltanto una, non è una precisazione a quello che diceva prima, che nelle scuole non si porta questo messaggio del rispetto. Parlo a nome veramente, perché facevo parte, anzi adesso troppi gli impegni, dell'associazione proprio nel nome del rispetto. È nata nella mia città, Foligno, ed è adesso è a livello nazionale, in tutte le scuole, è un concorso che riguarda tutte le scuole, dalle primarie alle secondarie, dove ogni anno c'è un tema, sempre riguardante il rispetto. Il rispetto nello sport, il rispetto nella vita comune, il rispetto nella famiglia. Le varie, oramai sono quasi, penso, 10 anni. E addirittura adesso è stata portata alla Camera dei Deputati, appunto, per avere... E questi ragazzi fanno questo concorso animati da un amore, portano pezzi, diciamo, poesie, video, ma anche cortometraggi, documentari, quadri, insomma, ecco, per farla breve, nelle scuole ci sono delle basi, solo forse perché non è ben conosciuta questa associazione, però questa è un'associazione che nel nome del rispetto, se voi basta guardate su internet, che riguarda tutte le scuole in tutta Italia. Ecco, volevo soltanto portare questa testimonianza.
Grazie. Grazie, ma prego.
Prego, signora. In realtà il mio intervento non era sul rispetto come valore generale, ma come rispetto nei confronti dell'altro genere e l'educazione all'affettività e l'educazione sessuale, che è cosa ben diversa. Allora la scuola ha difficoltà, signor, ad attuare e su questo noi non possiamo metterci.
Signore, scusate, stiamo concentrate su quello che è. No, lei ha fatto benissimo e in effetti di esempi positivi ne abbiamo tutti bisogno. Giustamente adesso però il forum aveva un taglio molto preciso, non divaghiamo, anche perché insomma siamo fuori tempo massimo, abbiamo già anche abusato degli interventi, insomma ne abbiamo goduti a piene mani delle nostre relatrici, quindi prego con l'ultima domanda, ma che sia una domanda
io
e poi chiudiamo.
La pagina, nel senso che è bellissimo tutto quello che si fa, che si sta facendo, si pone molto l'attenzione sulla difficoltà che le donne hanno a denunciare. Io sono stata ospedaliera e pongo l'attenzione sulla difficoltà che le donne hanno a denunciare, no? Spessissimo. Io sono stata ospedaliera e al pronto soccorso avevamo attivato un alert che quando una donna arrivava per la seconda volta e diceva di essere caduta e poi per la terza volta e guarda caso aveva sbattuto e cose varie, automaticamente si metteva in moto tutto un movimento e tutta una procedura perché c'erano dei sospetti. Ma a parte tutto questo, la donna riesce a denunciare, viene messa sotto protezione, ma non si parla mai di come poi questa donna e i suoi figli riusciranno a reinserirsi nella vita. Cioè arriviamo a un certo punto e poi il vuoto. Allora chiedo, ci sono progetti, ci sono attenzioni, perché c'è un punto proprio nero su questa cosa, non si sa più nulla.
Ma in realtà questo era uno dei temi, grazie per l'aver sottolineato, era uno dei temi che era affidato giustamente a Toffanin, che doveva portare appunto la come si succede questo. Allora io direi che chiuderei con la tua, una precisazione tua, Angela, sulla come si esce poi proprio tecnicamente, e magari può seguire anche l'avvocata Virgilio per dirci quali sono proprio questi passaggi, cioè come una volta che la, cioè cosa, come viene garantito insomma il passaggio.
Allora, un percorso standardizzato non c'è, perché le donne in situazioni di violenza sono tante, diverse, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi tipo di studio, titolo di studio, di qualsiasi religione, ognuna ha il proprio percorso di vita, i propri bisogni. Negli anni i centri antiviolenza, a partire dalla fine degli anni 80, in particolare dagli anni 90, hanno iniziato a strutturare sui territori dei percorsi di accompagnamento ai percorsi delle donne, che a volte funzionano, a volte no, perché non sono delle, le operatrici centri antiviolenza non sono delle fatine con la bacchetta magica, e in un contesto come quello che ci ha raccontato Linda Laura Sabadini, in cui una su due non lavora, perché il 51% di occupate che ha adesso, ma era sotto la metà fino a qualche anno fa, vuol dire che una su due non lavora, tra di quelli in età lavorativa, non stiamo mettendo dentro anche le pensionate, o che una su due non ha un'autonomia economica, non ha una autonomia abitativa, e sappiamo che l'edilizia pubblica in questo paese è assente, quindi dove va a stare? Può non avere tutta una serie di sostegni e risorse, per cui questo paese dal 2013 sta cercando di finanziare le reti territoriali antiviolenza e il sistema dei servizi, ma nelle leggi di bilancio la violenza e il sostegno alle donne non è una priorità. Abbiamo sentito parlare di reddito di libertà, l'abbiamo inserito in legge di bilancio nell'ottobre-dicembre del 2023, c'è stata una grande campagna pubblicitaria, ci siamo dimenticate di fare i decreti, quindi fino a maggio del 2025 nessuna delle aventi diritto, che già non erano numericamente tante, parliamo di 2000 donne l'anno, ha potuto neanche solo fare la domanda all'INPS. Quindi abbiamo dei soggetti, dei gruppi, dei centri che fanno un grande lavoro, abbiamo dei gruppi di avvocate che fanno un gran lavoro. In termini di politiche pubbliche siamo ancora estremamente carenti, perché mi sembra di poter dire alle 7:05 non è ancora adeguatamente una priorità. L'ha raccontato Mili Virgilio prima, l'intervento è di tipo penale, ma l'intervento penale è un pezzettino piccolo piccolo del sistema e dei percorsi fuoriuscita dalla violenza. Molte delle donne che abbiamo intervistato noi ci hanno detto che a loro della parte penale, della denuncia, neanche della punizione del marito, dell'ex, era una loro priorità. La loro priorità era avere un lavoro, avere una casa, avere dei percorsi per i figli solidi se li avevano. Poi diciamo che quelle senza figli hanno ancora più complicazioni, alcune avevano dei desideri di giustizia, altre dei desideri di vendetta, perché il mondo è eterogeneo, ma il bisogno prima era vivere una vita.
E certo, e giustamente con questo diciamo che abbiamo segnalato forse quello che è il nodo più importante, no? Ci diceva, sì, certo, ci diceva Jenna, e allora riporto velocemente io i due interventi. Sabadini diceva sull'associazione, ce ne sono tante, l'importante è procedere insieme e mettere tutto a sistema, altrimenti si disperde e basta. E invece chiedevo appunto all'avvocato Virgilio, perché Jenna diceva appunto del reddito di libertà e dei progetti per gli uomini maltrattanti. Quindi queste due cose si inserivano quindi in un...
Allora, ci si sta rendendo conto che non soltanto sulle donne si devono mettere, dobbiamo agire, ma dobbiamo agire anche sugli uomini che commettono dei atti di violenza. e quindi ci sono delle associazioni. Io so che se in Campania se ne occupa Cittadinanza Attiva, in collaborazione con più associazioni, così come so che in Campania il reddito di libertà viene dato e ci sono le politiche sociali della Regione Campania che hanno dato sostegno alle donne e alle ai figli delle donne che hanno subito violenza sessuale con la morte. Violenza.
L'ultimo intervento.
Come si concludono sono tutte a invarianza finanziaria, cioè bisogna, con questo bisogna che ci facciamo i conti, per quello che il penale aggiungere un reato direttamente non aumenta i costi, ma tutto quello di cui stiamo parlando sono politiche che richiedono risorse come la formazione, queste sono tutte norme, vai a vedere l'ultima, a invarianza finanziaria, quindi zero insomma. Scusate, era solo una battuta conclusiva.
No, era proprio quello che invece serviva per mettere il punto a questo convegno. Ringrazio tutti i presenti e quindi do la parola per i saluti finali alla Presidente nazionale.
Allora, io ringrazio innanzitutto le relatrici e Barbara Codogno che ci ha così abilmente, con grande competenza, coordinate. Ringrazio chi ci ascolta qui in sala e soprattutto tutte le amiche collegate. Mi auguro che questo convegno abbia offerto dei motivi di riflessione in più, ma non basta soltanto la riflessione. Questo, siccome noi siamo un'associazione attiva per il benessere delle donne, per il benessere della comunità, che noi possiamo farci proprio parte attiva per promuovere delle azioni concrete. Il progetto nazionale che a noi appunto stiamo mandando avanti va in questa direzione. Il progetto internazionale Orange the World non fa altro soltanto che promuovere un'azione di sensibilizzazione, ma più si sensibilizza, come ci diceva Milly Virgilio, come ci hanno detto le nostre illustri relatrici, più il movimento è diffuso, più la coscienza si diffonde tra le donne e diciamo anche tra gli uomini, e maggiormente può cambiare la cultura. Come è cambiata Milly negli anni, siamo arrivati un po' lentamente a certe conquiste, dobbiamo continuare a combattere tutte insieme. Solo così, con la nostra forza, ce la faremo. Grazie.
Chi è interessato al mio libro lo trova a Feltrinelli qui di fronte.
No, lo possiamo dire che Linda Laura Sabadini domani presenterà questo bellissimo libro che è già in vendita da Feltrinelli qui di fronte.